Buongiorno, stiamo proponendo delle riflessioni riguardanti l'aborto e la quarta riflessione riguarda le donne che hanno abortito. La Chiesa è contro il peccato, ma non si scaglia contro i peccatori. Così disse il cardinale Lozzano Baragan l'11 febbraio 2008, a seguito di un increscioso episodio avvenuto al Policlinico Federico II di Napoli. E anche San Giovanni Paolo II, nella Evangelium Vitae, si rivolse alle donne che hanno abortito con toni paterni. Leggiamo alcuni passaggi. Scrive Giovanni Paolo II: un pensiero speciale vorrei riservarlo a voi, donne che avete ricorso all'aborto. La Chiesa sa quanti condizionamenti possono aver influito sulla vostra decisione e non dubita che in molti casi si è trattata di una decisione sofferta, forse drammatica. Probabilmente la ferita nel vostro animo non si è ancora rimarginata. In realtà quanto è avvenuto è stato e rimane profondamente ingiusto. Ma non lasciatevi prendere dallo scoraggiamento e non abbandonate la speranza. Se ancora non l'avete fatto, apritevi con umiltà e fiducia al pentimento. Il Padre di ogni misericordia vi aspetta per offrirvi il suo perdono e la sua pace nel sacramento della riconciliazione. Vi accorgerete che nulla è perduto e potrete chiedere perdono anche al vostro bambino che ora vive nel Signore. E Papa Benedetto XVI evidenziò che il disagio più profondo è procurato alla donna dalla voce della coscienza, che la società postmoderna vuole tacciare, ma drammaticamente risuona nel suo cuore, ricordandogli di aver negato a suo figlio il diritto alla vita. Disse Papa Benedetto XVI: la tematica della sindrome post-abortiva, vale a dire il grave disagio psichico sperimentato frequentemente dalle donne che hanno fatto ricorso all'aborto volontario, rivela la voce insopprimibile della coscienza morale e la ferita gravissima che essa subisce qualvolta l'azione umana tradisce l'innata vocazione al bene dell'essere umano che essa testimonia. E riferisce una donna che abortì dopo aver appreso che il figlio sarebbe potuto nascere Down, riferisce che quando vede un ragazzo Down prova una irrefrenabile impulso di spiegare il suo punto di vista, di chiedere perdono un miliardo di volte. Dice: voglio scusarmi per aver messo in dubbio il diritto al mio bambino di vivere in questo mondo. L'aborto dunque suscita nella donna una profonda sofferenza spirituale e psicologica, che possiamo definire la sindrome post-abortiva, che può manifestarsi immediatamente dopo l'interruzione della gravidanza oppure presentarsi anche dopo vari anni. E la dottoressa Baccalino, psicoterapeuta e presidente del Movimento per la Vita di Ravenna, annota: possiamo paragonare l'aborto a una mina che dopo essere stata innescata è gettata nell'oceano. Questa mina può rimanere inattiva per svariati anni, può esplodere dopo brevissimo tempo, ma può anche non esplodere. Però una piccola mina può affondare anche una grossa nave. Uscendo dalla esemplificazione, la mina, cioè l'aborto, vaga nel mare che è l'inconscio. L'ostacolo su cui può detonare è la percezione dell'interruzione stessa. Infatti la donna può rimuovere, può anche negare mediante meccanismi di difesa quanto è accaduto, però può anche recuperare la percezione cosciente dell'interruzione avvenuta, evidenziando così il bisogno di elaborare il lutto. E allora questa fragilità della donna richiede la nostra fraterna e comprensiva vicinanza. Disponiamo inoltre anche di alcuni studi internazionali che espongono un notevole incremento dei disturbi psichici e dei rischi per la salute di queste donne. La ricerca Elliott dell'Institute for Social Science Research dell'Illinois giunge a queste conclusioni. Il 90% delle donne che hanno abortito soffrono di danni psichici nella stima di sé. Il 50% inizia o aumenta il consumo di bevande alcoliche o droghe. Il 60% è soggetta a idee di suicidio. Il 28% ammette di aver tentato di suicidarsi. Il 20% soffre di gravi sintomi di stress post-traumatico e il 52% ha rancore o avverte sentimenti di odio nei confronti di coloro che gli hanno consigliato l'aborto. L'equipe dei suicidi anonimi di Cincinnati, negli Stati Uniti, coordinata da Uckmann, si occupò in 2 anni e mezzo di oltre 4.000 tentativi di suicidi di donne, e oltre la metà di queste erano reduci dall'aborto. E lo studio STAC, condotto per 14 anni in Finlandia, arruolando tutte le donne che avevano interrotto la gravidanza, mostrò che in queste era presente una mortalità tripla e un tasso di suicidiarietà 7 volte superiori alle partorienti. Questi sono i risultati di alcune ricerche che ci mostrano l'esistenza della sindrome post-aborto. L'aborto, infine, a volte instaura anche sfiducia e diffidenza tra marito e moglie, estendendosi al rapporto con i figli, che inconsciamente potrebbero frapporre delle barriere verso colei che ha tolto la vita a un loro fratello. Chi procura l'aborto incorre nella scomunica late sentenze, vale a dire con effetto automatico e simultaneo all'atto. Questa può essere revocata dal vescovo o dei suoi delegati, dopo che la donna ha manifestato un sincero pentimento e assunto il proposito, per quanto possibile, di fare ammenda della sua colpa. Sono coinvolti nella scomunica, oltre alla donna, anche coloro che, con comune deliberazione criminosa, concorrono al delitto, cioè gli operatori sanitari. E il cardinale Dionigi Tettamanzi motiva le ragioni della grave pena per i fautori dell'aborto. Scrisse: chi nel battesimo e nella fede è stato introdotto nel mistero della Chiesa, sa che questa, col ricorso alla scomunica, prende dolorosamente atto che un suo fedele, per la gravità del peccato commesso, si è autoescluso dalla piena comunione con lei, e lo aiuta sulla via del pentimento e del ritorno a Dio e alla comunità dei fratelli. Per questo il significato autentico della scomunica può essere compreso solo alla luce della dimensione ecclesiale del peccato del cristiano. Questi è membro del corpo di Cristo e con il suo peccato non solo offende Dio, ma anche insieme ferisce la Chiesa Santa di Dio, come scrive il Concilio Vaticano II nella Lumen Gentium. E con l'aborto, da parte del cristiano, siamo di fronte a una ferita ecclesiale non certo secondaria. senza dire che il cristiano che è colpevole d'aborto contraddice gravemente un aspetto fondamentale e irrinunciabile della missione della Chiesa, quello di porsi al servizio della vita nascente. Non darò mai a una donna un rimedio abortivo. La frase, tratta dal giuramento di Ippocrate, è in forte contraddizione con la legge 194, anche se questa, all'articolo 9, prevede l'obiezione di coscienza per il personale sanitario e per chi esercita attività ausiliari nei confronti delle azioni dirette all'interruzione della gravidanza. Quindi l'obiezione diventa un preciso obbligo per tutti coloro che amano la vita e ne rispettano la sacralità. Una quinta riflessione. Una lettura obiettiva della legge. La legge 194 si definisce a tutela della maternità. Quindi si potrebbero impedire quasi tutti gli aborti, dato che i requisiti per interrompere la gravidanza sono il rischiare la vita da parte della madre oppure condizioni incompatibili con la prole. Dunque, secondo la legge 194, tutti i bambini hanno il diritto di nascere, anche i portatori di handicap. A questo proposito fu eloquente la sentenza 14.488 del 2004 della Corte di Cassazione, che negò ad una coppia un risarcimento miliardario richiesto a un ginecologo che non aveva informato i genitori sul rischio che il bambino potesse nascere affetto da talassemia major. Evidenziamo alcuni passaggi di questa sentenza. Si legge: l'interruzione volontaria della gravidanza è finalizzata solo ad evitare un pericolo per la salute della gestante, serio o grave. La sola esistenza di malformazioni del feto che non incidano sulla salute e sulla vita della donna non permettono alla gestante di praticare l'aborto. L'aborto, prosegue la sentenza, non è l'esercizio di un diritto della gestante, ma un mezzo concessole per tutelare la sua salute e la sua vita, sopprimendo un altro bene giuridico protetto. E dato che nel nostro ordinamento non è previsto l'aborto eugenetico, non è ammissibile che il concepito malformato possa, una volta nato, richiedere il risarcimento del danno per la vita ingiusta che egli ha avuto in conseguenza del comportamento omissivo errato del medico nei confronti della propria genitrice per mancata o errata informazione. Dunque la Corte di Cassazione ha sentenziato che è illegale ricorrere all'aborto se il feto è malato. Ma noi sappiamo che nella quotidianità la condotta è ben diversa, anzi sono stati denunciati tanti medici che volevano far rispettare la legge. Una sesta riflessione, e la sesta riflessione la dedico alle donne eroiche. L'amore per il figlio, fino al sacrificio della vita, dovrebbe essere la più alta caratteristica della donna. Nell'Antico Testamento è narrato l'episodio definito del giudizio di Salomone. Il re, per conoscere la madre di un bambino conteso da due donne, comanda di tagliare in due parti il neonato. E Salomone identifica la mamma in colei che rinuncia al piccolo pur di salvargli la vita. Questa è storia anche dei nostri giorni. Ad esempio, Rita Fedrizzi, già madre di due bambini, docente di lingua al liceo in precedenza all'Università di Bergamo, che aveva abbandonato per dedicarsi maggiormente alla famiglia, Rita Fedrizzi, nei primi mesi del 2004, scopre di essere gravida, ma contemporaneamente malata di tumore. I medici la pongono di fronte a un dilemma drammatico: o abortisce e si cura, oppure destinata alla morte. Rita, profondamente cristiana, non abortisce, perché quel feto è già suo figlio. E allora lui nasce sano, mentre lei muore 3 mesi dopo. Troviamo poi Santa Gianna Beretta Molla, medico milanese che, incinta e affetta da fibroma, disse: abortire? Non lo permetterò mai. È peccato uccidere colui che porti in grembo. È morta a 39 anni, offrendo la vita per la sua bambina. Ma la cronaca, non quella dei rotocalchi, testimonia che tante mamme sconosciute non hanno abortito nonostante la malattia che le minacciava. Alcune sono morte, altre si sono curate in seguito, ma tutte hanno privilegiato le creature che portavano nel cuore, oltre che nel grembo. E un'ultima riflessione. L'ultima riflessione la faccio attorno all'aborto post-natale. Perché la rivista Journal of Medical Ethics pubblicò nel febbraio del 2012 un articolo dal titolo «L'aborto post-natale. Perché il bambino deve vivere?». E autori di questo articolo erano Alberto Giubilini e Francesca Minerva, ricercatori italiani emigrati in Australia presso la Monash University di Melbourne, che è il tempio della bioetica utilitaristica. E i due ricercatori nell'articolo sostenevano la liceità della soppressione del neonato con le stesse motivazioni con cui è giustificato l'aborto prenatale. Di conseguenza, secondo loro, facendo proprio il pensiero di Peter Singer, non vi sono ragioni morali per impedire l'aborto postnatale. I due autori si domandano: nei paesi dove è permesso l'aborto, perché non consentire anche l'infanticidio, dato che nel feto, nel neonato, hanno ancora lo status morale di persona? Questi sono privi di quelle caratteristiche che giustificano il diritto alla vita, dato che per un minimo di 2 settimane dopo la nascita il bambino non presenta nessun elemento di autocoscienza. Di conseguenza, per i due, poiché l'adozione non è sempre nel loro interesse, si può concludere che l'aborto post nascita, cioè l'uccisione del neonato, è ammissibile in tutti i casi in cui l'aborto lo è, inclusa l'ipotesi in cui il bambino nasca disabile. Quindi, secondo Giubilini e Minerva, alcuni neonati vivranno, altri no. E i difetti del bambino o le problematiche psicologiche o economiche che devono affrontare la madre o la famiglia sono delle motivazioni sufficienti per giustificare questo infanticidio anche quando il feto è sano. Io credo che queste osservazioni fanno solamente inorridire. Fanno inorridire perché trasformano l'amore, la tenerezza e la dolcezza che circonda e implora il neonato nell'atto più indegno che dei genitori possono compiere, quello di negare il diritto alla vita al loro figlio. Grazie dell'attenzione.